di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Raccoglie più critiche e scetticismo che favori e sostegno al progetto di una nuova polizia ticinese. Partiamo da qui stasera. Il progetto di riforma è in fase di consultazione, da un primo giro d'orizzonte non avrà vita facile. Sentiremo alcuni rappresentanti politici comunali e sentiremo anche chi, poco meno di 2 mesi fa, ha dovuto gestire una situazione assolutamente straordinaria. Mattias Belwald, il sindaco di Blatten, villaggio vallesano spazzato via dalla forza di rocce e ghiaccio. Belwald che insiste affinché si torni a ricostruire il paese nello stesso posto. In primo piano anche una nuova tecnica per diagnosticare precocemente l'Alzheimer, e questo attraverso semplici, si fa per dire, esami del sangue. Lo sta testando Roche e lo faremo anche noi attraverso le ponderazioni di un neurologo. E saremo anche a Locarno per scoprire che volto avrà la rotonda di Piazza Castello, quella, insomma, del Film Festival. Proprio in questi minuti il progetto scelto per la sua riqualificazione è presentato al pubblico. E nella seconda parte della trasmissione vi racconteremo di un vero e proprio sistema organizzato di sfruttamento dei lavoratori immigrati. È emerso in Francia.
La dimensione dello sfruttamento nelle campagne europee è sempre internazionale. Ciò che viene prodotto e raccolto nelle campagne francesi con riferimento allo champagne, quella bottiglia di champagne arriva nel mondo. Siamo tutti coinvolti dentro questo sistema.
Quello che a prima vista può sorprendere è il fatto che il sistema è stato applicato in una filiera particolarmente pregiata, quella dello champagne. Ne parleremo con un esperto, il sociologo Marco Mizzolo. Questi alcuni dei temi dell'edizione odierna. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. È un progetto che ha già ormai una sua lunga storia, parliamo di 9 anni, e che mira di fatto a cambiare le relazioni, i ruoli e le competenze fra la polizia cantonale e le polizie comunali. Un progetto di riforma che in realtà da sempre fa discutere, che da giovedì scorso è stato messo in consultazione. Fino al 15 settembre, insomma, tutti gli attori coinvolti potranno esprimere la loro opinione sull'idea, sul progetto dunque di polizia ticinese. Prima di così cercare di annusare che tipo di reazioni sta suscitando, chiedo ad Alain Melchionda, che mi ha raggiunto in studio, di darci dei contorni di questo grande progetto del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino.
Sì, buonasera. Possiamo dire che l'area che tira attorno alle 31 pagine del documento non è delle più favorevoli. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno criticato la messa in consultazione per un tempo piuttosto ristretto in piena estate, cominciamo da qua, ma anche nella sostanza a prevalere sono scetticismo e contrarietà piuttosto che fiducia e appoggio.
Ecco, cerchiamo di capire a cosa miri questo progetto di riforma.
È un po' complicato, ma cerchiamo di riassumervi le novità della riforma in 3 punti, quelli principali. Punto 1. La polizia comunale esegue compiti di prossimità, non esisteranno più polizie polo e polizie strutturate, ma solo singoli corpi di polizie comunali. Questa riorganizzazione fa cadere l'obbligo di copertura 24 ore su 24 da parte delle polizie polo. Per contro, i corpi comunali, di principio, dovranno abbandonare una parte dell'attività di interventistica che svolgono oggi. Punto 2. Polizia comunale o cantonale possono eseguire compiti per conto di altri comuni. Se lo desidera, un comune può attribuire i suoi compiti di sua competenza al cantone o a un altro comune. Punto 3. La polizia comunale può eseguire anche compiti di spettanza cantonale. Il cantone, a condizioni che lui stesso stabilisce, delega tutte le competenze e quindi non ha più forze in loco. Il cantone fa un passo indietro e compra le prestazioni al corpo comunale.
3 punti dunque, 3 concetti che sono ancora piuttosto, diciamo così, astratti in una materia che appare piuttosto articolata e complessa. La consultazione è partita giovedì scorso, hai dato, diciamo così, qualche giorno per permettere agli interessati almeno una prima lettura e di farsi quindi un'idea di fondo, e oggi hai raccolto delle voci. Allora sentiamole partendo da Lugano.
Già che nella occasione vuole dare un messaggio diretto al consigliere di Stato Norman Gobbi, che ha pilotato questo progetto.
Guardi, non lo so, perché non so più nemmeno chi sarà il consigliere di Stato responsabile di questo progetto. Il mio messaggio è: oggi la sicurezza in Ticino e a Lugano come città più sicura della Svizzera funziona. Fatico a capire perché ci sia questa urgenza nel voler promuovere un progetto che lascia aperti tanti dubbi e nessuna certezza, se non quella della perdita di autonomia ulteriore da parte dei comuni e fatture verosimilmente più alte a carico dei comuni.
Non usa mezzi termini la responsabile per il municipio Karin Valenzano Rossi, e nella sua critica ci sono racchiusi tutti i punti delicati del progetto: l'effettiva riorganizzazione dei compiti, l'autonomia delle 18 polizie comunali rimaste rispetto ai 33 del 2014, prima dunque dell'adozione della nuova legge di collaborazione, e la questione costi. Realtà diverse uguali esigenze diverse, dal corpo comunale più grande e dunque il più piccolo, Stabio, la cui polizia strutturata conta un comandante e 5 agenti. Abbiamo sentito la titolare del dossier per il municipio, Francesca Frigerio, che si esprime a titolo personale.
A domanda: c'è previsto un numero minimo di agenti? La risposta è stata no, quindi capisce che per noi questa comunicazione è proprio caduta come una tegola sulla testa.
Sì, perché nel progetto è inserito un minimo di un comandante e 13 agenti. Questa tegola, come l'ha definita Frigerio, per il comune di Frontiera avrebbe conseguenze drastiche.
Andrebbe a cancellare il nostro corpo di polizia e con quello andrebbe a cancellare il grosso lavoro di prossimità che la polizia fa tutti i giorni su tutta la fascia della popolazione di Stabio.
Più favorevole per contro Bellinzona, che non vede svantaggi evidenti né da un punto di vista dell'autonomia né da quello dei costi.
Per noi la cosa più importante è anche ridefinire un po' i compiti, chiarire le varie attività che vengono svolte sia dalla polizia comunale che cantonale, e questo penso che sia un bel passo avanti.
Questa riforma contiene il paradigma della neutralità dei costi. Non avete timori che alla fine dovrete sborsare di più?
Ma secondo noi no, perché bene o male abbiamo già un effettivo già dimensionato per poter eseguire le attività che ci concernono, e abbiamo anche dei settori che ci occupiamo direttamente con la polizia comunale, penso all'antidroga. Di principio noi non dovremmo avere dei grandi scostamenti su quello che è l'onere finanziario.
Fin qui dunque alcune reazioni sul progetto di riforma. Intanto si sa o sappiamo che come Chiasso e Locarno ci sono comuni che hanno deciso per il momento di non esprimersi fino a questo punto. Alain, cosa possiamo aggiungere per ora, visto che appunto il percorso è ancora lungo?
Sì, oltre a quello che hai detto tu, prima di tutto che non è stato possibile raggiungere e raccogliere il parere nemmeno di Orio Galli, che è il presidente dell'Associazione delle Polizie Comunali. Ma soprattutto aggiungerei, concludendo, che quelle che abbiamo appena sentito sono le prime impressioni fra i vari attori del settore. Tutti ci hanno tenuto a sottolineare, giusto dirlo, come sia necessario approfondire gli aspetti organizzativi e operativi. Solo allora ci si esprimerà in maniera definita e definitiva.
Materia dunque dei prossimi mesi. Alain Melchionda, su uno dei progetti di maggiore importanza all'interno, almeno teoricamente, del Dipartimento delle Istituzioni. Protagonista del prossimo contributo è un'altra autorità politica che ha avuto il suo bel da fare negli ultimi 2 mesi, e più precisamente dal 28 maggio, quando, lo ricorderete, il villaggio di Blatten nella Löcental in Valese è stato letteralmente spazzato via da milioni di metri cubi di roccia e di ghiaccio. Lui è il sindaco di Blatten. Ma prima di ascoltare le sue riflessioni con Maria Iannuzzi, facciamo il punto della situazione sui progressi compiuti in questi 2 mesi.
Blatten è oggi raggiungibile via terra grazie a una strada di emergenza. Questo cordone ombelicale è stato aperto giovedì scorso e verrà ulteriormente ampliato. Un passo importante perché ha permesso di portare macchinari da cantiere e altre attrezzature sul luogo della frana. Per la prima volta sono state, per esempio, impiegate 2 scavatrici per abbassare il livello del lago formatosi a causa dei detriti. Si avanza anche con gli allacciamenti elettrici, con la posa di condutture, così come con le telecomunicazioni. È stato installato e messo in funzione un trasmettitore di telefonia mobile temporaneo, fondamentale per garantire il funzionamento affidabile dei sistemi di monitoraggio e di allarme. L'esercito è sempre impegnato con 20 militi del battaglione d'aiuto in caso di catastrofe nei lavori di bonifica del lago, nel recuperare il legname e il materiale galleggiante. Durante questo lavoro di pulizia i militari hanno trovato anche numerosi oggetti di valore personale che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Notevoli progressi si registrano anche nello sgombero di alcuni pendii, un lavoro necessario per permettere la costruzione di una nuova strada cantonale. Tutto sembra andare secondo i piani per la ricostruzione tracciate dalle autorità 2 settimane dopo la frana. Il nuovo Blatten dovrebbe sorgere tra 3 o 5 anni.
E nella catastrofe che ha colpito il villaggio di Blatten, il sindaco Mattias Belvald è diventato un autentico punto di riferimento. In pratica ha saputo trasmettere fin dal primo momento fiducia e speranza alla popolazione che in poco meno di un minuto ha perso tutto. Sentiamolo nell'intervista di Maria Iannuzzi.
Costruire un villaggio non significa solo costruire infrastrutture, significa anche continuare a coltivare la tradizione, la cultura e la vita associativa. Nelle ultime 2 o 3 settimane abbiamo vissuto esperienze meravigliose. La banda del villaggio ha presentato la sua tabella di marcia, i granatieri del Signore hanno presentato la nuova uniforme, il coro si è esibito nuovamente in chiesa. L'associazione delle donne e delle madri ha invitato gli abitanti della valle a un caffè, a uno scambio di idee. Questo è un aspetto, ma poi ce n'è anche un altro che tocca il sindaco e il municipio, riguarda l'avvio delle misure organizzative per la ricostruzione. La fase successiva sarà naturalmente quella di fare tutto insieme alla popolazione locale, perché non vogliamo costruire un villaggio basato su una fantasia, ma vogliamo che sia un villaggio che piace agli abitanti, perché saranno loro a tornare e a ridare vita a questo villaggio.
Ogni volta che si verifica una catastrofe naturale si solleva l'interrogativo della sostenibilità, del continuare ad abitare determinate zone alpine, dell'opportunità o meno di abbandonarle perché troppo pericolose, troppo costose. In quanto sindaco, signor Belvald, lei ha lanciato subito un messaggio chiaro, che è questo: noi restiamo qui.
Penso che sia un nostro diritto vivere dove hanno vissuto i nostri nonni, i nostri antenati. Non c'è nulla che sia esente da rischi. Un evento millenario può toccare ogni comune e ogni città della Svizzera e non possiamo pianificare la Svizzera per eventi di questa portata, altrimenti dovremmo delocalizzare l'intero paese. Per questo motivo, per noi è importante sottolineare che finora abbiamo vissuto in un luogo sicuro. Dalle valanghe alle colate detritiche, all'acqua, avevamo tutto sotto controllo. Le carte dei pericoli si basano su eventi centenari e trentennali e credo che basandosi su queste valutazioni si possa tornare a vivere a Blatten. E poi credo che tutti noi abbiamo un grande interesse a garantire che queste valli continuino a essere curate e siano sicure. Tutta la questione della produzione di energia, dell'energia idroelettrica in particolare, avviene quasi esclusivamente in queste regioni. Credo che vivere in una regione di montagna non debba avere un prezzo. È in qualche modo irrispettoso dire «voi non avete il diritto di vivere lì perché è troppo costoso». Credo che anche in altri luoghi siano stati fatti grandi investimenti senza sollevare la questione dei costi.
La grande solidarietà nei confronti degli abitanti di Blatten si è manifestata in vari modi: sostegno finanziario, doni materiali come vestiti, elettrodomestici e anche tante, tante attività di svago, dagli ingressi gratuiti agli eventi fino al soggiorno tutto compreso a Zermatt. Come sono stati accolti tutti questi gesti di solidarietà, di vicinanza?
Questi messaggi, questa solidarietà, questi inviti sono stati accolti molto bene. Sentiamo che non siamo soli in questa catastrofe e che siamo sostenuti dall'intera popolazione. Penso che tutti i vallesani, tutti gli svizzeri si sentano abitanti di Blatten e questo è molto positivo. Gli inviti hanno dato la possibilità alle persone colpite di uscire dalla valle, di immergersi in un mondo normale per qualche ora o mezza giornata, di lasciarsi alle spalle lo stress per aver perso tutto, per non essere più tra le proprie mura, di rilassarsi. Siamo grati di questi regali.
Dafür sind wir dankbar, dass wir diese Angebote auch erhalten haben.
I pensieri del sindaco di Blatten, Mattias Belvald. Andiamo ora all'estero. Il Dipartimento di Stato statunitense ha confermato le anticipazioni di stampa. L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato nel pomeriggio l'uscita degli Stati Uniti dall'UNESCO. L'agenzia ONU con sede a Parigi, che si occupa di promozione della scienza, dell'educazione e della cultura. In realtà si tratta di una sorta di riedizione di quanto già successo durante il primo mandato di Trump. Ma andiamo con ordine. Cristiano Valli è in diretta con noi, nostro collaboratore dagli Stati Uniti. Quali sono le ragioni di questo nuovo strappo?
Sì, la decisione era attesa. A febbraio Donald Trump aveva ordinato una revisione di 90 giorni sulla permanenza degli Stati Uniti nell'UNESCO. Al termine della revisione l'amministrazione ha stabilito l'incompatibilità con le politiche a tutela della diversità, equità e inclusione, e anche quelle che definisce posizioni di parte pro-Palestina e pro-Cina. La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha però ritenuto sottolineare che, revisione a parte, la decisione è stata una decisione del presidente, specificando che per Donald Trump l'UNESCO, al di là delle ragioni geopolitiche, sostiene cause culturali e sociali divisive che sono, si legge, non in linea con la politica del buon senso per la quale gli americani hanno votato a novembre. La sensazione, da numerosi segnali a livello statale, è che l'amministrazione stia preparando il terreno per un attacco su larga scala ai diritti individuali, quelli della comunità LGBTQ, quelli delle minoranze e delle donne nello specifico. Gli Stati Uniti avevano già lasciato l'UNESCO in precedenza, durante l'amministrazione Reagan, quando si ritenne che avesse interessi divergenti in tema di politica estera, e nel 2017, quando Donald Trump disse che l'UNESCO aveva un pregiudizio anti-israeliano e che la sua gestione era inefficiente. Allora le cause indicate erano però esclusivamente legate a questioni di diplomazia e politica internazionale.
Cristiano, l'amministrazione Trump festeggia i suoi primi 6 mesi dall'insediamento alla Casa Bianca, 6 mesi che hanno segnato un po' tutta l'attualità internazionale, segnati anche da un rapporto piuttosto conflittuale con l'ONU, da un disimpegno dalle sue agenzie, dalle istituzioni multipolari, insomma.
Sì, con l'UNESCO sono ora 3 le organizzazioni delle Nazioni Unite meritevoli di bocciatura per Donald Trump. Si aggiunge al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente. Quest'ultima, secondo la narrazione dell'amministrazione, avrebbe collaborato con organizzazioni terroristiche. Se all'inizio di questa amministrazione tutti gli indizi puntavano a un progressivo isolazionismo degli Stati Uniti, il disegno complessivo che emerge ora sembra anche voler mettere in discussione decenni di progresso e di collaborazione globale nell'ambito dei diritti individuali e della ricerca scientifica. Oltre all'uscita dalle agenzie ONU, a quella dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, al rifiuto di adottare protocolli antipandemia coordinati su scala globale, questa amministrazione ha tagliato fondi per la ricerca sul clima in aree specifiche, per la ricerca medica finalizzata ad ottenere un vaccino per l'HIV, campagne per la prevenzione del tumore cervicale in 117 nazioni del mondo e negli Stati Uniti, progetti per la prevenzione di malattie che colpiscono sproporzionatamente determinate comunità e certe parti del mondo, come il diabete e la malaria. Tutte decisioni che è difficile fare rientrare in un progetto di semplici tagli a beneficio degli elettori e dei cittadini, e rendono problematico immaginare cosa si voglia ottenere senza evocare scenari distopici.
Cristiano Valli in diretta dagli Stati Uniti sull'uscita appunto degli Stati Uniti dall'UNESCO, agenzia ONU. E a proposito di ONU, poco fa il segretario generale delle Nazioni Unite appunto ha lanciato un appello in un altro ambito, un appello a favore delle energie rinnovabili. Nulla può fermare la transizione energetica, ha detto Guterres in un discorso in cui si è rivolto soprattutto al settore tecnologico.
A typical artificial intelligence data center eats up as much electricity as 100,000 homes. By 2030, Data centers could consume as much electricity as all of Japan does today. I call on every major tech firm.
Un tipico data center per l'intelligenza artificiale, detto Guterres, consuma tanta elettricità quanto 100.000 abitazioni, consumo che potrebbe più che raddoppiare nei prossimi anni, raggiungendo il consumo annuale di elettricità del Giappone. Chiedo a tutte le grandi aziende tecnologiche di garantire che i loro centri dati funzionino con energia rinnovabili entro il 2030, così Guterres nel suo appello. E anche se troppo lentamente, i processi di riconversione energetica sono in atto e anche la Cina in realtà sta giocando un ruolo. Qui ad esempio un team di ricercatori ha effettuato uno studio secondo cui il fabbisogno energetico mondiale nel 2050 potrebbe essere soddisfatto da un sistema solare eolico globale interconnesso. Ma quale potrà essere il ruolo della Cina in un futuro legato alle energie rinnovabili? A Pechino la nostra collaboratrice Elisa Tirabassi ne ha parlato con due esperti.
Il potenziale di energia proveniente dal sole e dal vento sulla Terra supera di gran lunga la domanda umana. Parte da questa teoria il nuovo studio promosso da un team di ricercatori cinesi, secondo cui l'altissima domanda mondiale di energia potrebbe essere soddisfatta attraverso un sistema di interconnessione globale basato sull'energia solare ed eolica. Secondo i ricercatori, tale sistema potrebbe generare un valore 3 volte superiore alla domanda globale di elettricità prevista per il 2050. In Cina, la capacità di energia solare installata è aumentata del 57% solo nell'ultimo anno, mentre per la capacità di energia eolica la Cina è già leader mondiale, con una crescita del 18% su base annua. Con questi numeri, la Cina può diventare un nuovo fornitore globale di energia pulita nel futuro più prossimo? Lo abbiamo chiesto al professor Henry Wang del Centro per la Cina e la Globalizzazione.
Credo che la Cina abbia la capacità produttiva, la tecnologia e gli investimenti necessari per questa trasformazione energetica che non avverrà solo in Cina, ma in tutto il mondo. Molte fabbriche di pannelli solari cinesi stanno investendo anche all'estero. Questi investimenti nelle energie pulite, la trasformazione energetica e il trasferimento tecnologico sono già in atto. Unendo gli sforzi e investendo insieme, la Cina può davvero attenuare le tensioni presenti e realizzare l'obiettivo di un mondo pulito, e questa potrebbe essere la miglior diplomazia dell'energia verde.
Di primaria importanza il fatto che questo sistema globale interconnesso fornisce un'alternativa alla dipendenza dai combustibili fossili come gas e petrolio, non solo da un punto di vista climatico, ma anche pratico, legato all'estrazione e alle sue esportazioni, fortemente a rischio, nelle aree in cui sono in atto conflitti geopolitici come fra Russia e Ucraina e in Medio Oriente. Il professor Wang parla di un comune denominatore che dovrebbe unire ogni paese ad andare nella stessa direzione. Negli ultimi anni un terreno comune è stato il cambiamento climatico. Lo storico economico Adam Tooze suggerisce però una riflessione sul disaccoppiamento tra energie rinnovabili e clima.
It's all about the green energy transition. That is a common denominator.
Il denominatore comune è la transizione verso l'energia verde. Le persone vogliono energia e la vogliono subito. Il clima è un problema che dura da decenni e che tocca alcune zone. Ci sta influenzando ora, ma non in modo così grave come l'eventuale mancanza di energia. Avere energia pulita che non provenga dal carbone, che non inquini, non faccia venire l'asma ai nostri figli. Il problema è l'aspetto manifatturiero legato alla questione. Credo che questo sia un altro di quegli aggiustamenti che il pensiero politico cinese è costretto ad affrontare. Oggi la Cina ha un predominio economico e questo significa che è difficile per gli altri paesi immaginare il loro futuro economico. La Cina può rendere il suo predominio manifatturiero meno spaventoso per il resto del mondo, solo se acquista più beni manifatturieri altrui. If it becomes a bigger buyer
of other people's manufactured goods. Ci occupiamo ora di sanità, in particolar modo di trattamenti per l'Alzheimer. Ci sono novità che non rappresentano, sia chiaro da subito, la cura, ma che potrebbero permettere una sua diagnosi precoce. Stiamo parlando di test del sangue che nei prossimi mesi potrebbero arrivare anche sul mercato svizzero. Scopriamo allora nel contributo di Johnny Canonica come questi test funzionano e perché sono importanti per combattere questa malattia. In questo compito ci aiuta un neurologo.
Nella malattia di Alzheimer ci sono dei depositi di proteine nel cervello, dei grumi di proteine sbagliate che il corpo non riesce a eliminare, e si pensava in passato che queste proteine erano unicamente nel cervello e oggi sappiamo che sono in altri organi come la cute o il sangue.
A parlare il professor Alain Kellin, neurologo e direttore medico e scientifico dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche dell'Ente Ospedaliero Cantonale.
Chiaramente se si riesce a fare una presa di sangue per vedere questo è un grande progresso, e questi nuovi test riescono a misurare delle quantità molto molto basse di queste proteine cerebrali nel sangue. Dunque questa è l'idea, trovare nel sangue la proteina ammalata del cervello.
I test di cui parla il professor Kelly non sono ancora accessibili in Svizzera. Al momento le autorità sanitarie americane ne hanno approvato uno proveniente dal Giappone. Da parte sua la multinazionale svizzera Roche, come scritto oggi sul Tages Anzeiger, conta di immetterne uno sul mercato svizzero entro la fine dell'anno. Kellin si augura che possa essere così.
È molto importante, è ancora più importante oggi che qualche anno fa, perché oggi abbiamo delle nuove terapie ma che funzionano nei stadi precoci della malattia, che permettono di rallentare la malattia, dunque quando i sintomi sono lievi. Dunque abbiamo bisogno di un test che ci dà certezza prima che ci siano dei disturbi della memoria molto severi o del comportamento molto severi.
L'esperto è però cosciente che questi test non forniranno una diagnosi certa della presenza della malattia di Alzheimer in un paziente.
Secondo me la cosa la più importante sarà la specificità, dunque se il test è negativo non ho la malattia di Alzheimer.
Se il risultato fosse invece positivo, altri esami saranno necessari, esami molto invasivi per il paziente e molto costosi. Ecco allora che se un primo depistaggio può essere svolto con un test sanguigno, i costi a carico del sistema sanitario potrebbero diminuire. Anche perché per svolgere questi test del sangue non sarà necessario andare da uno specialista, basterà rivolgersi al proprio medico di famiglia. Senza esagerare però, non perché ci si è dimenticati un appuntamento, questo significa che si è malati di Alzheimer.
Sì, assolutamente, questo è un rischio, soprattutto persone ansiose che pensano forse avere una malattia quando hanno, hanno piccola dimenticanza, no? Tutti noi dimentichiamo a volte certe cose e dopo vorranno fare questo test. Dunque ci sarà bisogno di avere delle regole abbastanza chiare, chi ha accesso al test e quando viene rimborsato, se no sarà, io vedo questo effettivamente come un rischio.
Kellin spegne infine facili entusiasmi, la cura dell'Alzheimer non è dietro l'angolo.
C'è tanta speranza con nuove terapie dove si fa delle infusioni di anticorpi, no? Si mette degli anticorpi che vanno a attaccarsi a questi grumi di proteine sbagliati, si spera così che si riesca a eliminarli e a frenare la malattia. E ci sono le prime terapie, le prime studi positivi, li abbiamo, non è una guarigione ma permette di rallentare effettivamente la malattia, ma soltanto all'inizio, e questo fa una pressione enorme per riuscire a diagnosticare la malattia in un modo sicuro al più presto per poter utilizzare queste nuove terapie.
Il professor Alain Kellin, neurologo e direttore medico e scientifico dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche dell'EOC. Ci spostiamo ora a Locarno, dove fra poco più di una settimana la rotonda di Piazza Castello diventerà, come ogni anno in questo periodo, luogo di ritrovo e di attività. Nei giorni precedenti e quelli durante il Festival del Film, parte della vita locarnese si trasferirà lì. E proprio della rotonda vi vogliamo parlare perché è iniziata poco fa la presentazione pubblica del progetto vincente per la sua riqualificazione. Insomma, si sta scoprendo la rotonda del futuro. Qualche giorno fa era stato reso noto il nome e noi oggi siamo andati sul posto per sentire chi ha disegnato il nuovo volto di questa area e le autorità. Lo ha fatto per noi Pervin Cavacioglu.
A convincere maggiormente la giuria è stato il progetto denominato Un giardino per la città, del gruppo guidato da Barche Pedrazzini Architetti di Locarno. Marina Pedrazzini è la cotitolare dello studio e ci descrive la futura rotonda.
Abbiamo creato uno spazio verde dalle forme fluide, abbiamo posizionato un chiosco che dovrebbe essere aperto poi tutto l'anno, e attraverso una struttura di tensostrutture, quindi molto leggera, dove poter soffermarsi all'ombra, e poi delle zone diverse di svago. Quindi abbiamo una zona destinata di più agli adolescenti, dove c'è uno skate park, un basketball. Abbiamo una zona più dedicata ai bambini, dove ci sono delle antalene, il riutilizzo del gioco già esistente. Poi abbiamo degli specchi d'acqua, e poi l'entrata principale, questa fontana con degli spruzzi che quindi accoglie, rinfresca, e poi abbiamo anche un nebulizzatore, quindi gli elementi proprio legati anche all'acqua, piacevoli.
Ma su cosa ha puntato lo studio d'architettura lucarnese?
Ma sicuramente un tema fondamentale è la sostenibilità oggi, e mitigare comunque le isole di calore, e la rotonda di fatto purtroppo è diventata una superficie estremamente calda d'estate, dove sostare non è un'opzione. E poi il secondo aspetto era anche quello di creare uno spazio pubblico di valore ed essere sfruttato tutto l'anno. Vivendo anche noi la città, vogliamo ridare uno spazio di svago alla popolazione.
Proprio gli elementi ambientali hanno soddisfatto il municipio, che aveva indetto il concorso e che lo scorso anno aveva coinvolto popolazione, enti e associazioni attivi in città per capirne le esigenze. Bruno Buzzini è il capo di Castero Opere Pubbliche.
Il piano regolatore prevede comunque la rotonda come parco urbano pubblico, quindi essenziale l'elemento verde è l'elemento fondamentale di quello che sarebbe la riqualifica della rotonda, ma soprattutto rispondere alle esigenze della popolazione significa integrare quelle attività che la popolazione desidera in questo momento. Attività legate ai giovani, attività legate ai bambini, quindi attività ludiche, abbiamo le manifestazioni a cui dobbiamo far fronte, quindi destinare lo spazio centrale, almeno 1.000-1.500 metri quadrati per queste attività, ma anche un occhio attento all'anziano.
L'area interna della rotonda è di oltre 8.000 metri quadrati e una parte, come abbiamo sentito, è usata per gli eventi. Con il progetto Un giardino per la città, ogni zona sarà ben definita. Gli organizzatori di manifestazioni dovranno quindi adattarsi allo spazio.
In un certo senso sì, ma soprattutto va meglio distribuito lo spazio e razionalizzato quello, perché proprio anche la forma del cerchio dà anche una particolare di questo tipo.
L'investimento complessivo è di circa 2 milioni di franchi. Il municipio vorrebbe sottoporre il credito al Consiglio Comunale tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno, in modo da iniziare i lavori nel 2027 e terminarli entro un anno, salvo ricorsi che il municipio spera di non vedere, visto che per la riqualificazione della rotonda è stata coinvolta anche la popolazione.
Sono quasi le 18:32, ci fermiamo un attimo per dare spazio ad altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci. Dopo ci occuperemo di tratta di esseri umani e di caporalato, di sfruttamento lavorativo. Saremo in Francia, nella regione vinicola della Champagne. Giuseppe, intanto microfono a te.
In Ticino sono stati ufficializzati oggi data e luogo della seduta straordinaria del Parlamento ticinese, che dibatterà sullo scambio di competenze in governo fra i consiglieri di Stato leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali. Il cosiddetto mini arrocco era stato deciso dal Consiglio di Stato lo scorso 9 luglio. La seduta, lo ricordiamo, è stata chiesta da 37 deputati. Ebbene, i servizi del Gran Consiglio confermano che la seduta avrà luogo il 25 agosto alle 14 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Primi arresti in Vallese dopo il furto di armi avvenuto ieri in un negozio di Evionnà. La polizia ha fermato due dei tre individui ricercati, precisando che il primo arresto è avvenuto poche ore dopo il colpo. Stamane è stata la volta del complice, anche grazie a un determinante aiuto fornito dalla popolazione, precisa la polizia. Una parte delle armi sottratte è già stata recuperata, il terzo autore del colpo invece è ancora in fuga, le ricerche continuano. Fra maggio e giugno in Svizzera le domande d'asilo sono cresciute del 9%, in totale, secondo la segreteria di Stato della Migrazione, sono stati aperti oltre 2.200 nuovi incarti, principali paesi di provenienza Afghanistan, Eritrea e Turchia. Un dato che potrebbe segnare l'inizio dell'aumento delle richieste di protezione, legato tipicamente alla bella stagione. Sulla base dell'esperienza, però, il numero di domande dovrebbe poi tornare a diminuire a fine autunno.
Nella seconda parte di 6 di sera andiamo in Francia, nella regione della Champagne, ma non per decantare la qualità del prestigioso spumante locale, quanto piuttosto per scoprire cosa si può nascondere dietro la sua preparazione. Partiamo allora da un tribunale che ha condannato tre persone per tratta di esseri umani nei vigneti, appunto, dello Champagne. Con noi la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Annalisa, la sentenza mette in luce un sistema di sfruttamento ben organizzato.
E proprio così, secondo il tribunale di Châlons-en-Champagne, si trattava di un vero e proprio sistema organizzato appositamente per sfruttare i lavoratori immigrati durante le vendemmie nella Champagne. I fatti risalgono a 2 anni fa, all'autunno del 2023, quando degli ispettori del lavoro scoprirono in una maison di Champagne decine e decine di vendemmiatori in condizioni terribili, con meno di 1 metro quadrato di spazio personale, costretti a dormire su dei materassi sporchi buttati per terra, senza acqua corrente, con dei bagni assolutamente inadatti, insomma delle condizioni assimilabili a delle vere e proprie bidonville, secondo l'ispezione del lavoro. Lo sfruttamento in realtà andava ben oltre. I lavoratori, che per la maggior parte provenivano da paesi dell'Africa occidentale ed erano senza documenti, erano minacciati, spesso anche con armi, malnutriti e soprattutto non pagati per il loro lavoro, che diventava un vero e proprio schiavismo. Ecco, il tribunale francese ha deciso di punire i 3 responsabili con delle pene detentive che vanno da 1 a 4 anni di carcere e con una multa di 20.000 euro.
Annalisa, questo caso sta facendo particolare scalpore in Francia. Beh, immagino che il luogo e il prodotto molto simbolici abbiano avuto un'influenza sulla risonanza della notizia.
Sì, esattamente, tanto che i media francesi parlano di vendemmie della vergogna, proprio perché lo champagne è un prodotto che da sempre si presenta come un prodotto d'élite, come un prodotto di lusso, con alcune maison assolutamente iconiche. Pensate per esempio che alcuni dei grappoli raccolti dai lavoratori sfruttati erano mandati poi per la vinificazione alla famosissima casa Moët & Chandon. Ecco, vi dà la misura di uno scandalo che davvero sta sconvolgendo il mondo del vino francese. Ma se questo caso sta facendo così tanto scalpore è anche perché è solo l'ultimo di una lunghissima serie di casi di questo tipo nel mondo del vino, nel mondo dello champagne, certo, dove anche la Maison Veuve Clicquot era stata coinvolta in uno scandalo di questo tipo nel 2022, ma anche a Bordeaux, dove negli ultimi anni ci sono stati altri 2 processi sempre per tratta di esseri umani. Degli scandali che potrebbero avere conseguenze pesantissime sul settore vinicolo francese, già in crisi da diversi anni.
Grazie Annalisa Cappellini, e quello che ci ha raccontato la nostra collaboratrice da Parigi non è un caso isolato, eppure può ugualmente sorprendere, perché siamo abituati ad avere notizia di fenomeni simili nell'ambito di altre filiere più povere, come ad esempio la raccolta di pomodori e di arance. Associare questi fenomeni a una produzione così pregiata come quello dello champagne forse a prima vista potrebbe apparire meno scontato. Non è sorpreso però un esperto che questo fenomeno lo conosce bene. Sofia Stropini lo ha intervistato, lui è Marco Mizzolo, sociologo presso Rispes e docente alla Sapienza di Roma, che già una decina di anni fa aveva intercettato il fenomeno nello champagne.
E questo è particolarmente inquietante perché ci obbliga ad uscire dall'idea per cui lo sfruttamento appartiene soltanto a piccole aziende in qualche modo arretrate e lo colloca invece dentro una dimensione globale particolarmente ricca e particolarmente potente dal punto di vista simbolico e dal punto di vista anche politico. Per ristabilire un quadro di accoglienza per i migranti e di diritti del lavoro si può e si deve lavorare in regola, in sicurezza, e questo vale soprattutto quando parliamo di prodotti di altissima qualità e di altissimo valore economico aggiunto, come nel caso specifico dello champagne, cioè quelle aziende che impiegavano 50 lavoratori gravemente sfruttati erano aziende che potevano permettersi il riconoscimento del contratto di lavoro a quelle persone, ma hanno deciso di non farlo.
Abbiamo a disposizione dei dati?
Tutto questo in Italia fattura, secondo l'ultimo rapporto agromafia dell'Eurispes, ben 25,2 miliardi di euro. In Italia noi abbiamo circa 450.000 persone che vivono condizioni di emarginazione e di sfruttamento soltanto nel settore primario, e di queste 450.000 circa 230.000 vivono condizioni paraschiavistiche. Il fenomeno non è soltanto italiano o mediterraneo, ma è continentale. Le persone variamente sfruttate e quindi anche gravemente sfruttate in Europa sono nel settore primario circa 1.600.000. 1.600.000, lo ricordo a chi ci ascolta, se messe tutte insieme fanno una città grande, pari, non so, a Roma, forse a Parigi, cioè una dimensione rilevantissima di persone che non occasionalmente ma sistematicamente vengono gravemente sfruttate.
All'interno del settore primario, quello agricolo, quali altri prodotti sono coinvolti nella catena di sfruttamento?
Penso anche a quella produzione di qualità che rappresenta il Made in France o il Made in Italy o il Made in Europe, che è vocazionale, dentro il quale noi immaginiamo la trasparenza e la tracciabilità dal punto di vista ambientale, ma nascondiamo quella sociale, cioè condizioni di gravissimo sfruttamento. Un altro settore che è attinente a quello agricolo, che è quello anche della macellazione, che è comunque il settore primario, sono settori che coincidono quando noi parliamo di sfruttamento lavorativo.
Beh, lei per fare le sue inchieste ha lavorato da infiltrato all'interno di diverse aziende agricole, ma ci può raccontare qualcosa?
Avevo l'obbligo di lavorare anche 14 ore al giorno, tutti i giorni del mese, sabato e domenica compresi. All'epoca io prendevo 2 euro, 2,50 euro a fronte dei 9 euro lordi l'ora previsti dal contratto italiano del lavoro per il settore agricolo. Avevamo l'obbligo del silenzio, avevamo l'obbligo del chiamare padrone, il datore di lavoro, abbassare la testa e fare 3 passi indietro dinanzi a lui. Nei casi più estremi, che secondo me richiamano il caso francese, alcuni venivano addirittura pagati 50 centesimi l'ora. Badate, in un'attività che è estremamente faticosa, perché noi raccoglievamo gli ortaggi, le patate, le carote, le cipolle, eccetera, 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 camminando in ginocchio. La dimensione del diritto costituzionale, del diritto europeo, vale soltanto per alcuni, non vale per tutti. Per quei lavoratori impiegati in Francia, in Belgio o anche in Inghilterra o in Germania, non vale, perché si ha l'obbligo di lavorare alle condizioni che ti impone non il diritto, il contratto di lavoro, ma il proprietario di quell'azienda o il caporale.
Le considerazioni di Marco Mizzolo, sociologo presso Eurispes e docente alla Sapienza di Roma, ci hanno condotto alla fine di questa edizione costruita con Giuseppe Bucci. Ora tocca allo sport, a risentirci domani.